capito cos'è la messa contemplativa? Incontrare quel maestro severo che è il silenzio, che ci mette alla prova. Durante il silenzio uno non sa cosa fare, se non è abituato a pregare, a pensare. Abbiamo dei silenzi vuoti, silenzi abitati. La bravura è di mese in mese, di anno in anno, arrivare a fare in modo che il silenzio sia abitato dalla sua parola, dalla sua presenza, e il silenzio ti parli. E poi nella preghiera, e quando arriva il silenzio, quando arriva l'amore. Se siamo sempre dentro le nostre preghiere, vuol dire che c'è ancora dei gradini, dei passi da fare verso la preghiera contemplativa. E quindi questa è la prima cosa, questa messa contemplativa, se uno entra così, ecco, ci mette un po' in difficoltà questi silenzi dopo le cure, dopo l'omelia, dopo la comunione. Forse ci stanno abituando a pregare in un modo diverso, a fare in modo che ci sia questo lasciare che il seme della parola manifesta dentro di noi, in modo che poi la nostra vita ne sia colorata. Adesso facciamo l'omelia. Moltissimi autori ritengono che l'alleanza tra Dio e l'uomo sia uno dei temi di fondo della Bibbia, uno dei temi principali della Bibbia. Lo dimostra anche il fatto che si solito distinguere la Bibbia in antica e nuova alleanza, e prima ancora la storia della salvezza, e Gesù Cristo è il centro di questo cammino. Ora sono felice che in questa prima messa contemplativa il tema sia l'alleanza. Prima lettura dal libro dell'Esodo narra la stipulazione dell'alleanza sinaitica, quella di Mosè sul monte Sinai, un rito indimenticabile. Da quando la prima volta l'ho ascoltato, l'ho sempre pensato, questo rito del sangue, questi animali uccisi, e metà di questo sangue versato sull'altare, simbolo di Dio, e l'altra metà proprio versato sul popolo. Immaginatevi questa scena potentissima, di mettere del sangue su questo altare e poi passare in mezzo a voi aspergendovi con del sangue. Che reazione, cosa provereste? Qualcuno non gli starebbe. Eppure questo è un gesto importantissimo. Siamo consanguinei con Dio. Noi capiamo cos'è il sangue, nelle parentele sperimentiamo il sangue, tra fratelli capiamo questa cosa, tra mamme e figlio sperimentiamo questa grande esperienza, il sangue, simbolo della vita. Ecco, lo stesso sangue, ecco, ha a che fare dentro questa alleanza sinaitica. Lo stesso sangue prende, entra nelle vene di Dio. Lo stesso sangue entra nelle vene del popolo di Dio, il popolo ebraico. Già questa alleanza sinaitica ci fa pensare. E siamo capaci di immaginare questa scena, ci accorgiamo che è una scena potente, perché dice un legame con Dio. Il nostro Dio crea legami, vuole legami, vuole fare alleanza con ciascuno di noi. Seconda lettura, dalla lettera agli Ebrei. E questo discepolo, nella comunità primitiva, fa questa bellissima omelia e parla ancora dell'alleanza e dice che c'è un mediatore della nuova alleanza, e questo mediatore è Gesù, questo sommo pontefice. Una volta entrò, una volta per sempre, Gesù, una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri o di vitelle, ma con il proprio sangue. Ma c'è un'altra, un'ulteriore indicazione. Siamo di fronte a questa alleanza che diventa nuova, e c'è una vittima e c'è un sacerdote. Il sacerdote è Gesù, tutti lo capiamo, ma la vittima è ancora Gesù. Dio ci ama così tanto che sacrifica suo figlio. Potete pensare, tanta gente ha pensato e pensa, penso che il grande pensatore che è stato Marx, che arriva a dire: l'uomo è alienato, se Dio c'è, l'uomo conta poco, se eliminiamo Dio, l'uomo conta tanto. E qua ci viene detta e data la cosa opposta: è Dio che si aliena, Dio che dimentica se stesso, che si perde, che si contrae, perché l'uomo diventi quel capolavoro che è, diventi sulla terra proprio colui che la sottomette, il re del creato, potremmo dire. Ecco, la vittima è Gesù Cristo, è Dio in mezzo a noi. Don Giovanni Moioli era solito dire questa frase: il Padre non può dire e dare più nulla una volta che ha dato Gesù di Nazareth il crocifisso e il risorto. Dio non può dare di più che dare il suo figlio, e ce l'ha dato, ce l'ha regalato per dirci quanto ci ama, quanto gli sta a cuore questa alleanza, questa nuova alleanza, questa amicizia. Terza lettura, Vangelo secondo Marco. Poi prese un calice, prese grazie, lo diede loro, ne bevvero tutti e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per voi. In questo testo viene detto chiaramente che l'Eucaristia è il sacramento della nuova alleanza, dove sacramento vuol dire celebrazione, vuol dire segno efficace, un segno che contiene, che rende presente oggi la Pasqua di Gesù. Noi siamo contemporanei di Gesù attraverso il sacramento. Ciascuno di noi può partecipare a questa grande esperienza di amore a Dio, di amore di Dio verso di noi, di amore nostro verso Dio e di amore verso il prossimo, che questa è l'Eucaristia, essere immersi in questo oceano d'amore che è l'amore di Dio visto nella Pasqua. La gente dice: dove, quando, come trovare Dio? La gente dice così: ma dov'è Dio? Ma quando lo trovo? Come lo trovo? La risposta è l'Eucaristia. Dove trovare Dio? Qui. Quando trovare Dio? Adesso. Come trovare Dio? Guarda, mangia e cammina. Questa è l'Eucaristia. Ripeto, dove trovare Dio? Qui, in questo pezzo di pane, in questo calice benedetto. Quando trovare Dio? Adesso, questa sera, per noi. E come trovare Dio? Guarda, mangia e poi cammina. Questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. È molto importante questa preposizione per. Questo per fa capire tutta la vita di Gesù, interpreta tutta la sua vita come dono, come amore. Ci svela il volto non ambiguo di Dio. Ambiguo vuol dire può mandarci bene, può mandarci male. Qualche capita, capita. Invece l'Eucaristia, questo sangue, questo per, versato per molti, ci dice il volto univoco di Dio. Il volto di Dio, lo stile di Dio è sempre solo amore verso l'uomo. Desiderio vero di unità, di alleanza, di amicizia, senza pentimenti, senza condizioni. Da dire al buon ladrone: oggi sarai con me in paradiso. Folgorante una frase di Don Pierangelo Sequeri: la fede è avere una storia di amore con Dio. Fate pensare, la fede è avere una storia di amore con Dio. Tutti voi avete avuto qualche storia di amore, magari l'avete anche adesso, che attraversa la vostra vita, la cambia radicalmente, o nel bene o nel male, una storia d'amore tremenda e bellissima insieme. Ecco, la fede è una storia d'amore con Gesù, il crocifisso risorto. Quanti di noi hanno il coraggio di dire questa cosa e di vivere: io ho la storia d'amore con Dio, con Gesù Cristo? di questo dono che è stato dato in una morte tremenda, la notte del giovedì santo, nella notte in cui fu tradito egli prese il pane. Proprio nel momento nel quale Giuda, e qua mettiamo subito, come ci ha insegnato il grande Don Primo Mazzolari, nostro fratello Giuda. Basta guardare la moralità di questi ultimi decenni, basta guardare la Chiesa, fragile e debole come si è scoperta in questi ultimi anni, nostro fratello Giuda. E mentre appunto Gesù viene tradito, il Signore non si allontana, ma si dona. Martire, martire. Gesù è un martire, assassinato, come se fosse un malfattore. Quindi non ci ha amato per scherzo, per gioco, ci ha amato su sé, per quella croce. Ci dice che l'amore, quanto è vero, consuma, è una cosa seria. E Gesù vuole, e ho finito questo punto, che l'Eucaristia diventi il nostro volto, cioè la vita di Gesù, la sua mentalità, i suoi sentimenti, le sue scelte divengano la nostra mentalità, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre scelte. Quattro auguri telegrafici. Vi invito a far suonare dentro di voi del silenzio dopo l'omelia, per la messa contemplativa, il silenzio appunto per macerare dentro di noi le parole antiche della Bibbia e della liturgia, di far risuonare lentamente dentro di voi: questo è il mio corpo, questo è il sangue dell'alleanza. Vi auguro e mi auguro, perché i preti anche loro devono convertirsi e crescere nella fede, che preti un credente come voi, con questo compito di aiutarvi a credere un po' di più, vi auguro e mi auguro di provare un profondo senso di gratitudine e di commozione. Occorre combattere l'abitudine. Siamo abituati noi a vedere quel pane spezzato, quel calice benedetto, quante messe, e dimentichiamo questa storia d'amore. Ecco, provate a pensare, in questo anno 2010, siamo ormai a novembre, quante volte ci siamo commossi alla consacrazione, capendo che è un miracolo che sta capitando, qualcosa di grande. Una volta ci siamo commossi, una volta, non dico tutte le volte, ma se mai ci siamo commossi, qualcosa non funziona, non è più un pane spezzato, non è più un sangue versato, è un rito che guardiamo così, non ha a che fare con noi, non c'è sotto nessuna storia di amore. Secondo, mi auguro, vi auguro, un desiderio potente di amicizia con Gesù durante questa messa. Per questo va bene i silenzi dopo la comunione, ma anche durante la settimana, qualche volta un salto in chiesa, qualche volta a vederlo, la sua parola, luce dei nostri passi. Terzo, vi auguro e mi auguro una sottile malinconia per le troppe comunioni che non hanno lasciato nessun segno nella nostra vita. Niente. Una frase che si usa dire, un detto, è: mangiare pane a tradimento. Quante volte noi mangiamo questo pane singolare che è l'Eucaristia a tradimento, senza voglia di cambiare niente, senza voglia di fare scelte diverse di vita, di preghiera, di fede, di carità, di giustizia, di perdono. Quarto, vi auguro e mi auguro la decisione di vivere secondo la logica della Pasqua, dell'Eucaristia, la logica del dono, del servizio, del volontariato, della carità. Fate questo in memoria di me, sentiamo a tua dimessa. Occorre passare dalla devozione alla dedizione. La devozione è molto importante. C'è un modo di stare in chiesa che non è devoto, non è profondo, è un po' superficiale. Ci vorrebbe qualche volta per tante persone il galateo eucaristico, quando fanno la comunione, quando arrivano in chiesa. Molta gente arriva in chiesa come andare al cinema, arrivano e si siedono, chiuso. Qualcuno si accorge dopo e c'è il telefonino, pure la gita in bocca, non è che ci accorgiamo di queste cose. Ma qualcosa non funziona. Vuol dire che non c'è questa devozione, che uno dice ho a che fare con Dio, con il mistero di Dio, e occorre un po' di timore, di tremore, troppo abituati anche a questa presenza del Signore. Quando arriva un altro in casa nostra che non conosciamo, siamo sul Kibalà. Quando lui ci ferma, siamo sul Kibalà. Così in chiesa, niente. Noi sappiamo tutto di Dio. E allora a questo punto, chi ha già bicchiere pieno, sa tutto. Non riesce più neanche a cogliere una goccia d'acqua. E quindi occorre passare dalla devozione alla dedizione, come sta scritto in quel Vangelo stupendo, il fiore dei Vangeli, nel quarto Vangelo, quando Giovanni, nella sua scuola teologica, ormai sanno tutti cos'è l'Eucaristia, e lui mette la lavanda nei piedi per spiegare cosa vuol dire fate questo in memoria di me, la lavanda nei piedi, per spiegare l'Eucaristia. Conclusione. Tra poco vivremo il momento del mandato degli operatori pastorali della carità. Approfitto di questo momento molto significativo per dire grazie a tutti voi. O in casa, coi parenti, con la mamma anziana, coi bambini, ciascuno di noi è volontario. Tutti noi facciamo volontariato, tutti noi. E qualche persona che magari appartiene a nessun gruppo fa un volontariato eccezionale. Io nella mia vita gente santa ho conosciuto, che ha mai partecipato al gruppo Caritas, oppure così, ma una vita di dedizione pazzesca, proprio gigantesca così. Però vogliamo dire grazie a quelli che veramente vediamo che ci richiamano al servizio verso gli altri, a questi operatori della carità della nostra comunità pastorale. Un grazie immenso di quelli che vivono qualche forma di questo volontariato. Il volontariato è il sorriso del mondo, ma le vostre facce sono il sorriso del mondo, perché non è una cosa da fare ancora una volta, è uno stile, è un modo di vivere e danzare la vita. Voi siete il sorriso del mondo, siate il sorriso del mondo. Ricordo loro con tutto Lino Bello, ad altri tocca di offrire un letto, noi dobbiamo dare la buonanotte, è una cosa diversa. È come mettere un fiore sul tavolo, cambia quel tavolo. È come fare un regalo a qualcuno, cambia il rapporto con questa persona. Ad altri tocca di offrire un letto, noi dobbiamo dare la buonanotte. E termino citando proprio un testo che poi domenica, quando faremo la giornata della carica diocesana, il vero donare è quando chi dona è felice come chi riceve, e quando il confine tra il donare e il ricevere svanisce. Occorre che, sarebbe Manzoni da citare, ma la prossima volta lo faremo col Santo, che tra il confine tra il donare e il ricevere svanisca. Tante volte doniamo, ma facciamo pesare i doni che facciamo. La bravura invece è donare dicendo, ma guarda, è il minimo che posso fare per te. Cambia tutto. Il colore di un gesto cambia la vita di una persona, cambia una giornata. Questo chiediamo al Signore, di sapere donare così, in modo che l'altro dica stupito, grazie, ma non si senta umiliato nel fare.